I giochi dell'armonia presenta.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autrice. Nono incontro, verso relazioni di qualità.
La storia narrata nella parabola, che aveva preso le mosse dalla casa, passando poi per il deserto della fame e della solitudine, si conclude in un cortile, sull'uscio di casa, potremmo dire, sotto il cielo stellato, dato che i testimoni delle prime due narrazioni sono il cielo e gli angeli di Dio. La narrazione di Gesù si conclude fuori, in una sorta di non luogo, o meglio, di luogo non definito. Forse questa sorta di indistinzione a livello spaziale o di finale sospeso a livello narrativo vuole enfatizzare il fatto che la parabola è incompiuta. Non c'è un finale. Forse chiunque ascolti la parabola è chiamato a scriverlo con la propria vita. La trilogia sul tema dello smarrimento ha il suo epilogo in un luogo, l'uscio di casa, che è una sorta di confine tra il dentro e il fuori. Quasi a dire che il discrimine tra perdersi e trovarsi è molto piccolo, quasi infinitesimale, ma la differenza è notevole. Quell'uscio rappresenta il luogo della decisione. È lo spazio della riflessione dell'uomo tra l'aprirsi alla relazione o il chiudersi. Esso rappresenta la chance offerta ad ogni uomo per liberarsi da un fraintendimento che logora l'anima, e cioè che si possa amare qualcuno a scapito di qualcun altro. Il padre, manifestando l'amore per il figlio minore, non diminuisce affatto l'amore che nutre invece per il maggiore. Se Dio manifesta il suo amore per i peccatori, non è per toglierlo ai giusti. In quel cortile è possibile accogliere il balsamo della riconciliazione per sciogliere il nodo del malinteso dell'amore. L'amore è l'unico tesoro che più si dispensa e più cresce e si diffonde. Nessuno è minaccia per l'altro. Nessuno rappresenta il rischio di perdere l'amore. Ciascuno, invece, è per l'altro stimolo a uscire da sé, occasione di crescita, possibilità di dilatare la propria capacità di amare. Tutto si gioca sul terreno della decisione. Il finale aperto della parabola vuole essere quindi uno sprone a decidersi per il dono, per l'offerta all'altro di possibilità nuove di riscatto. Forse questo finale sospeso a livello narrativo, ambientato sull'uscio di casa, che presenta una sorta di indistinzione a livello spaziale, vuole enfatizzare il fatto che la parabola è incompiuta. Non c'è un finale vero e proprio. Forse chiunque ascolta la parabola è chiamato a scriverlo con la propria vita. La parabola del capitolo 15 di Luca, illustrando i comportamenti dei suoi protagonisti, legge l'interiorità del cuore dell'uomo, ferito dall'egoismo e profondamente assetato d'amore. Nel contempo, legge nel cuore di Dio che è fedele alla sua natura di padre e sempre veglia sull'uomo, ne accoglie il ritorno e offre sempre nuove opportunità di rilancio della propria storia personale e dell'amicizia con lui. Protagonisti di questa vicenda sono i sentimenti e le relazioni intrafamiliari. Sono essi che la parabola illustra mettendo in scena i rapporti padre-figlio e fratello maggiore-fratello minore. Mediante il ricorso alla figura retorica della comparazione, il lettore è invitato a fare il confronto tra i diversi modi di comportarsi dei due figli e del loro padre, per poi prendere posizione. È evidente che la parabola, che si interessa di tutti e due i figli, li rivela entrambi come ribelli e persi, bisognosi perciò di salvezza. I due fratelli si sono smarriti a causa di un fraintendimento della figura del padre e del suo ruolo nella loro vita. Essi necessitano di una riconciliazione con il padre, di una nuova adozione filiale. Entrambi hanno bisogno di riscoprirsi figli e di accogliere in pienezza questa vocazione. I due figli vivono entrambi nella casa del padre, ma avvertono un vuoto e hanno due modi diversi di affrontare questo disagio. Il piccolo è ferito e fugge. Il grande è ferito e resta. I due si feriscono l'un l'altro e feriscono il padre perché non sanno vivere le relazioni. Tutti e due desiderano che qualcuno si prenda cura di loro. Il piccolo ha bisogno che qualcuno gli dia da mangiare. Il grande ha bisogno di essere pregato. Nella loro vita c'è qualcuno che si prende cura di loro, il padre. Ma concentrati come sono su ciò che a loro manca, non sanno vedere quello che hanno. Angosciati come sono, l'uno dalla smania di avere, l'altro dalla smania del fare, sono incapaci di comprendere chi sono e chi vogliono essere. La loro ribellione contro il padre si può assimilare a una sorta di parricidio che porta come conseguenza anche il fratricidio. Preferiscono l'anemia dei sentimenti che caratterizza il loro andare o starsene fuori al tepore che regna nella casa del padre. La parabola fa luce sul nostro modo di vivere le relazioni, quella con Dio e quella con gli altri uomini. È rimozione del velo che Gesù vuole togliere, smascherando l'ipocrisia dei farisei. Questi vivono male la relazione coi peccatori, perché hanno una relazione sbagliata anche con Dio. Questa deformazione di rapporti provoca lo smarrimento del cuore e della coscienza. Perciò Gesù mostra che la teologia della salvezza è proprio la riconciliazione. Dio salva chi tesse relazioni. Concede all'uomo di ritrovarsi proprio quando ha il coraggio di spalancare le porte del cuore per chiedere aiuto e accoglierlo. Spesso, infatti, l'uomo sperimenta la difficoltà di fare spazio agli altri e promuoverne i doni. La relazione con l'altro, però, è strettamente legata all'immagine che abbiamo di noi stessi. Se manchiamo di autostima, l'altro sarà avvertito sempre come una potenziale minaccia. Se abbiamo troppa stima di noi stessi, l'altro non sarà mai all'altezza. La giusta stima di noi stessi ci permette di tessere relazioni sane. Queste, inoltre, non sono mai automatiche, ma si costruiscono giorno dopo giorno attraverso l'investimento della fiducia, che è il riconoscimento più alto della dignità di una persona. Solo quando l'uomo riceve fiducia, la vita avanza e il presente diventa gravido di promesse per il futuro. Il padre della parabola ha fiducia nei suoi figli. Non sospetta di loro, non impartisce ordini come fosse un despota. Dona, attende e investe sulla loro libertà. Lo stile del padre vuole stuzzicare un cambiamento nel modo di pensare e di fare dei propri figli. Vuole che entrambi entrino nella vera libertà, che è lo spazio necessario per il confronto, l'ascolto, il dialogo, la maturazione e l'instaurarsi di relazioni autentiche. Gesù vuole insegnarci il superamento della logica del commercio e del calcolo, che spesso il mondo e le convenzioni impongono alle nostre relazioni. Vuole immergerci nella logica dell'amore, che vive di rispetto e di fiducia. Vuole inoltre aiutare l'uomo a vivere la fede senza le pastoie del legalismo, per entrare in relazione con Dio con la stessa spontaneità con cui i piccoli interagiscono con i propri genitori. Il terzo quadro della parabola raccontata da Gesù ai farisei e agli scribi mormoratori tocca le relazioni, a partire da quella che sta alla base della nostra identità, la relazione col Padre. Mediante il racconto, Gesù presenta Dio come Padre. Per non identificare la paternità divina con quella terrena, bisogna liberare il campo da eventuali equivoci. I padri terreni non sono padri nel senso in cui Dio è padre. Essi, infatti, non sono l'origine del figlio. Vi è quindi una gerarchia. Nel settimo capitolo di Matteo vi è un'affermazione che mostra la somiglianza e dissomiglianza tra paternità terrena e paternità divina. Se dunque voi, anche se cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quanti gliene fanno richiesta. Qui appare una caratterizzazione molto positiva della qualità dell'essere genitori. Pur essendo cattivi o comunque limitati, essi sono in grado di offrire ai propri figli non solo il meglio di se stessi, ma anche di più. La paternità, come del resto la maternità umana, rende l'uomo capace di estrarre da sé tutta la bontà che può contenere e di investirla senza badare a sprechi a favore dei propri figli. Essa è immagine di quella divina, da cui trae la sua origine e ragion d'essere. Ma, come esprime bene il «quanto più» del Vangelo di Matteo, la capacità di donarsi propria del Padre che è nei cieli supera di gran lunga la nostra e funge da fiamma che di continuo la alimenta. Parlare di Dio in termini di Padre non sorprende. Per dire Dio, Gesù parte da ciò che il popolo eletto già conosce del suo Dio. Riprende così un aspetto caro alla rivelazione anticotestamentaria e lo arricchisce e rilancia per aiutare gli uomini del suo tempo e anche noi, lettori di oggi, ad avanzare nella conoscenza del vero volto di Dio. La designazione di Dio come Padre è ricorrente nella Scrittura, in tutti e due i Testamenti. Ciò tradisce l'importanza di questa immagine di Dio in tutta la testimonianza scritta della storia della salvezza. Il popolo di Israele sente Dio come Padre e Gesù ne parla sempre in questi termini. Basti pensare al Vangelo di Giovanni, così ricco di riferimenti al Padre. Tuttavia, questa designazione appare solo una ventina di volte nell'Antico Testamento, ad attestare un uso discreto e recente. Inoltre, esso appare accanto ad altre denominazioni, pastore e donna madre, cui si ispirano i primi due quadri della parabola, re, creatore, roccia e redentore. Il termine padre, infatti, derivando dall'esperienza umana, corre il rischio di proiettare le nostre rappresentazioni della paternità. La parabola vuole pertanto aiutarci a convertire questa espressione, purificandola dalle rappresentazioni umane della paternità. L'immagine di Dio Padre, che è significativa e accessibile a tutti, grazie all'esperienza che ognuno fa del proprio padre biologico e che il popolo ha fatto dei suoi padri nella fede, supera la barriera dell'esperienza per proiettarsi in un altrove che è del tutto nuovo, che sa di nuova alleanza, di nuova creazione. Il rivolgersi a Dio come Padre è visto perciò come tensione verso il compimento, come l'efflorescenza suprema dell'identità profonda di ogni uomo. Se dunque l'Antico Testamento è restio a parlare di Dio come Padre, al contrario nei Vangeli questa designazione è frequente, oltre 170 volte, di cui un centinaio solo in Giovanni. È Gesù stesso che parla di Dio in termini di Padre o il Padre mio. Egli, a differenza degli altri, lo ha visto, lo conosce e lo rivela al mondo. Per Gesù, inoltre, la conoscenza dell'amore del Padre diventa Vangelo da diffondere, come dice nel Vangelo di Giovanni. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto. Io invece ti ho conosciuto, e costoro hanno riconosciuto che tu mi hai mandato. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e continuerò a farlo conoscere, affinché l'amore con cui tu mi hai amato sia in essi e io in loro. Questa conoscenza di amore che Gesù ha del Padre non viene da esperienze immediate, ma è esperienza di unità intima e profonda. Chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me. Gesù vive tutta la sua esistenza terrena con la consapevolezza di questa comunione reciproca con il Padre. Così vive anche i momenti di prova. Lo si vede al momento della risurrezione di Lazzaro, quando, prima ancora di richiamarlo in vita, dice al Padre: «Padre, ti ringrazio d'avermi ascoltato. Sapevo bene che tu sempre mi ascolti». Lo si può poi constatare meglio nell'agonia del Getsemani, quando si abbandona al disegno del Padre e abbraccia la sua passione. «Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Conformare la propria volontà a quella dell'altro è il segno della comunione più alta. Anche se, a differenza di altri momenti importanti della vita di Gesù, come il battesimo e la trasfigurazione, il Padre non parla, è tuttavia presente nella comunione in cui è immerso anche il Figlio. Se infatti la comunione umana è la forza più grande del mondo, quanto più grande è quella divina? È da essa che quella umana trae la sua linfa. L'esistenza filiale di Gesù ci offre quindi la chiave ermeneutica della paternità di Dio. Egli ci insegna che avere Dio come Padre significa che all'origine dell'esistenza umana vi è una persona, un essere libero che entra in relazione, stringe alleanza con l'uomo, si occupa della storia e ne dirige il corso degli eventi. È in Gesù che possiamo accogliere in pienezza il dono della figliolanza divina. Accogliendo lo Spirito che Egli ha effuso sulla croce, possiamo gridare «Abba». Non solo, possiamo anche dire «Padre nostro», scoprendo che essere figli di Dio vuol dire anche avere dei fratelli. Avere Dio come Padre, quindi, comporta anche l'ingresso in una fraternità a carattere universale, perché Dio è Padre di tutti, indistintamente, come Gesù stesso ci ricorda nel discorso della montagna. Siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi come sui buoni e fa piovere sui giusti come sugli empi. Anche oggi è nostra ospite Rosalba Manes, che è l'autrice del volume Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, un volume da cui traiamo le riflessioni che stiamo proponendo durante questo periodo quaresimale. E siamo arrivati al nostro penultimo incontro e un po' la risposta, lo dicevamo già la scorsa settimana, a queste continue fratture, separazioni, no? La donna che è rimasta separata, che ha perduto la sua moneta, il pastore che ha perduto la sua pecora, il padre che ha perduto suo figlio, l'altro figlio che si è separato, che non accetta più un rapporto appunto con questo fratello spendaccione e che adesso di nuovo crea una divisione, una frattura anche con il padre, col quale pure è rimasto perché ritiene che si sia comportato ingiustamente nei suoi confronti. E invece la parabola ci guida verso un'altra logica, che non è la logica umana.
È la logica che appare nelle parole di questo padre, che alla fine riesce a fondare la relazione su un principio di comunione: tutto quello che è mio è tuo. Cioè due persone che si relazionano tra di loro, un padre, un figlio, due fratelli, in realtà dovrebbero avvertire nella occasione, nella chance della relazione, la possibilità di un arricchimento. L'altro da me non è sottrazione, il fratello. L'altro da me, che si pone anche in un rapporto di autorità, quindi un pochettino più in alto di me, da me, E non è sottrazione, non è un limite alla mia libertà, ma è arricchimento, è custodia, è memoria, è qualcuno che col suo sguardo di promozione può mettere le ali anche ai miei slanci.
E soprattutto l'amore nei confronti di un altro non diminuisce l'amore che qualcuno può avere nei miei confronti.
Esatto, no? E questo ci riporta al travaglio delle relazioni, al travaglio della fraternità. Avvertire l'altro appunto come un surplus di dono, di ricchezza, di umanità. E nelle parole del padre questo si avverte, soprattutto in quel si doveva fare festa, quasi a voler ricordare che appunto il senso di ogni relazione è sperimentare la gioia, la festa, proprio cogliere insieme nella dinamica del rapporto, nel dialogo, nel confrontarsi, nel condividere delle cose insieme, avvertire questo di più della vita che la trasforma in una festa, no? Che fa emergere la dimensione della gioia. E quindi il padre fa fare memoria in questo modo al figlio della ricchezza che è iscritta nelle relazioni.
Sì, e tra l'altro se è diversa la logica, appunto, di cui parlavamo, è anche un po' diversa, bisogna stare attenti, la paternità, il concetto di paternità di Dio rispetto a quello che noi possiamo considerare per equiparazione con la paternità umana. La paternità che ci viene proposta in questa parabola è un salto ulteriore.
Sì, una paternità eccessiva, infatti. Matteo ci aiuta a comprendere questa paternità appunto parlando del padre che è nei cieli, e questa sua espressione non vuole rimandare tanto ad uno spazio, a un luogo, ma vuole dire il carattere superlativo della paternità di Dio. Quando parliamo di Dio padre, chiaramente ognuno di noi pensa all'esperienza della paternità che ha vissuto, ed è appunto un'atmosfera che ci permette, no? Una sorta di antropomorfismo per parlare di Dio con delle categorie umane. Però ecco che l'insegnamento di Gesù vuole aiutarci a purificare l'immagine di Dio e a rimandarci al di là della nostra esperienza umana, perché appunto nella scrittura stessa scopriamo che un padre e una madre possono abbandonare, Dio mi raccoglie, una donna può dimenticarsi del frutto del suo grembo, ma Dio non si dimentica mai. Quindi c'è una paternità e una maternità in Dio, un essere genitore, un manifestare l'amore, un essere custodia per l'uomo, che è molto superiore a quella dell'uomo, è di un'altra natura, una natura eccessiva, per cui anche l'uomo deve essere sempre disposto a purificare l'immagine che ha di Dio, per non ridurlo a un uomo, un essere umano che ha i suoi limiti, che ha le sue fragilità, che ha le sue anemie di affetto. Dio di anemie di affetto non ne ha, non soffre di questo, anzi, è amore, è misericordia, è riconciliazione.
Ed è sovrabbondanza, è... Sì. Spreco, scialo d'amore.
Gratuità, quella categoria che i figli non conoscono, perché esatto. Uno conosce solo i diritti, l'altro solo i doveri, e il padre insegna questa categoria salvifica, sì, terapeutica della gratuità, cioè di accogliere l'altro così com'è e di diciamo aiutarlo a conoscere se stesso proprio attraverso questo irradiamento eccessivo d'amore.
Di questo eccesso e di questa sovrabbondanza parleremo domani nel nostro ultimo incontro dedicato alle riflessioni tratte dal volume Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo, di cui autrice Rosalba Manes, che ringraziamo e che sarà con noi anche domani.
Grazie, a domani.
Rosario Tronolone ha presentato Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.